l'Iran, dove si sta concludendo, arrivando alle ultime battute, almeno quanto sembra, dai media mainstream, la rivolta politica e sociale in Iran. Ne parliamo con Alberto Negri, già corrispondente di guerra per Il Sole 24 Ore e collaboratore di numerose testate. Buongiorno Alberto Negri.
Buongiorno a voi.
Allora, che cosa sta capitando in Iran? Cerchiamo di capirne qualcosa di più.
Ma credo che in Iran stia avvenendo qualche cosa che già in fondo nei dati strutturali del paese. Iran ha 80 milioni di abitanti, il 50% sono sotto i 30 anni, il 40% dei giovani più o meno non ha un lavoro fisso, non ha un'occupazione certa. Ogni anno sul mercato del lavoro iraniano si affacciano oltre 1 milione di giovani alla ricerca di un'occupazione. Questo è un dato che ormai è da anni nella struttura della Repubblica Islamica e ci fa capire le dimensioni di un fenomeno, di una protesta, che è una protesta partita per il caro prezzi, per i rincari di beni e servizi essenziali, e che poi naturalmente, come molte volte accade in Iran, ha anche assume dei risvolti politici. Abbiamo visto i ritratti bruciati di Rouhani, ma anche della guida suprema Ali Khamenei. La cosa interessante è che la rivolta, diversamente da molte altre volte in Iran, è una rivolta che ha avuto i suoi epicentri nella provincia, cioè in centri della provincia che molto spesso non compaiono quasi mai nei titoli dei giornali, non solo occidentali ma anche iraniani. Il palcoscenico della protesta iraniana è stata Teheran e l'università, dove i giovani studenti e la media borghesia di Teheran è sempre stata pronta a cogliere varie occasioni per scendere in piazza, come è stato nel 2009 quando ci fu la rielezione con brogli di Ahmadinejad e milioni di persone scesero nelle piazze iraniane, non solo a Teheran ma anche a Tabriz, a Mashhad, a Isfahan, a protestare contro l'elezione di Ahmadinejad, che correva allora contro Mirhossein Mousavi, portabandiera del fronte riformista. I riformisti questa volta sono stati colti invece di sorpresa, e lo stesso governo di Rouhani, che era nel mirino delle proteste, ha avvertito sin dal primo giorno che qualcuno avrebbe potuto manipolarle. Poi le proteste sembra che si siano state rimesse sotto controllo, anche se ci sono molti focolai di manifestazioni anche, come dire, improvvisate, ma è chiaro che questo è uno di tanti segnali che fanno capire che qualcosa si è inceppato nella Repubblica Islamica Iraniana.
Ecco, una domanda. Alcuni all'inizio avevano adombrato l'ipotesi che dietro l'innesco delle proteste ci fosse l'opposizione a Rouhani, ma in realtà più queste proteste sono andate ben oltre.
Beh, sì, diciamo che sì, dal primo giorno è stato il vicepresidente Ishaq Yanjiri, politico di vecchia data in Iran, che è il braccio destro di Rouhani, a indicare in elementi proprio contrari del regime, o questi che in qualche modo avevano incendiato queste proteste. Non è una novità, nel senso che già Rouhani, quando è stato rieletto il 19 maggio del 2017, maggio scorso, aveva dovuto affrontare la competizione con Ibrahim Raisi, capo della fondazione Al-Qod di Mashhad, e di un'ala molto consistente dell'ultradestra iraniana, che aveva imputato a Rouhani una grande mancanza di risultati dopo l'accordo del nucleare del 2015. L'accordo sul nucleare del 2015 aveva in qualche modo generato una sorta di aspettative crescenti dentro il paese. Si fa l'accordo sul nucleare, gli Stati Uniti sono d'accordo i 5 più 1, il Consiglio di Sicurezza per la Germania. A quel punto gli iraniani non solo si aspettavano che molte sanzioni venissero tolte, soprattutto dal punto di vista bancario e finanziario, ma che ci fosse una ricaduta di investimenti stranieri nel paese che avrebbe generato ricchezza e posti di lavoro. È stata la delusione di queste aspettative crescenti che in qualche modo ha anche come dire, rinfocolato l'opposizione a Rouhani dentro e fuori il sistema, un'opposizione che era contraria alla firma di quell'accordo. Sì, quell'accordo ha avuto la benedizione di Ali Khamenei, la guida suprema, ma sappiamo molto bene che c'è una parte del regime, di quello dell'elite del regime, costituita anche da Bazari, Pasdaran, capi delle fondazioni economiche più importanti, che non erano d'accordo su un'intesa che secondo loro rappresentava un cedimento agli Stati Uniti e all'Occidente. È in questo quadro che nascono le ipotesi, e forse non troppo, neanche troppo ipotesi, che dietro queste rivolte qualcuno abbia cercato di manovrarle. Poi, come succede spesso, qualcuno cerca di manovrare, ma poi il manovratore non viene ascoltato e sfuggono, come dire, al controllo.
Ecco, un'altra questione. Nei giorni scorsi buona parte dei nostri media aveva diffuso la notizia di un possibile arresto dell'ex presidente Ahmadinejad. Notizia poi smentita come fake news diffusa da media vicini all'Arabia Saudita, nemico storico dell'Iran. Cosa mi puoi dire in merito?
Ma innanzitutto noi della sorte di Ahmadinejad non sappiamo ancora molto, perché se è vero che il suo avvocato ha smentito il suo arresto, è però possibile che in qualche modo ci sia stato un restringimento delle sue raggio d'azione, perché lo stesso capo dei Pasdaran, Ali Jafari, dando la notizia che la rivolta era stata sedata, che aveva però in qualche modo fatto riferimento, anche se indiretto, proprio ad Ahmadinejad come a colui che aveva cercato di infiammare la piazza. Il 28 di dicembre Ahmadinejad ha fatto un affollatissimo comizio nella città di Bushehr, quella tra l'altro dove si fanno le ispezioni sul nucleare iraniano, una delle città dove si fanno le ispezioni sul nucleare iraniano, e c'erano, i video fanno vedere che c'era una folla notevole ad ascoltare il discorso dell'ex presidente, che in qualche modo ha qualche vendetta da consumare, perché dopo l'elezione del 2005, la rielezione del 2009, l'anno scorso lui aveva tentato di ripresentarsi per la terza volta, ma il suo nome era stato depennato dalla stessa guida suprema. Quindi è possibile che Ahmadinejad abbia ancora una rete dentro il paese, sia pure minoritaria, che però è capace in qualche modo di, come dire, incendiare la piazza. Del resto è stato al potere per 8 anni durante i quali lui, ex Pasdaran, ha comunque favorito buona parte delle strutture di sicurezza del paese, favorendo degli affari e presentandosi però allo stesso tempo come l'uomo del popolo, quello che in qualche modo dava un nuovo slancio alla rivoluzione islamica, quella del 1979, che appare sempre di più come una vecchia signora che vuole apparire giovane e si rifà il trucco.
Ma in qualche modo Ahmadinejad a suo tempo era stato presentato come una sorta di anomalia, perché nonostante venisse dall'apparato dei Pasdaran, era anche forse il primo membro, fra virgolette, laico che arrivava alla presidenza.
Sì, questo è stato un aspetto molto interessante, no? Perché noi abbiamo visto in questi anni succedersi ai vertici della Repubblica Islamica dei turbanti, dei religiosi. L'ultimo laico era stato Banisadr, gli anni 80. Poi abbiamo visto quasi sempre, dopo che era stata abolita la carica del presidente, instaurata quella del primo ministro e poi rivivificata la carica del presidente, che è il capo del governo, in poche parole, abbiamo visto succedersi dei religiosi. Ahmadinejad poteva essere percepito come un laico, ma in realtà è un personaggio più complesso di quello che è stato a volte presentato anche sulla stampa occidentale. Ahmadinejad non è stato uno dei protagonisti della rivoluzione, però aveva legami, ha avuto legami probabilmente con sette segrete come quelle di Ojatiyeh, che era una setta che addirittura contestava l'idea di guida suprema dell'imam Khomeini, affermando che neppure la guida suprema è rappresentante del Mahdi, cioè del dodicesimo imam scomparso. Quando poi lui è arrivato alla presidenza, ha, come dire, calcato molto la mano su questo aspetto, come dire, mistico ed esoterico, se vogliamo, del ritorno del dodicesimo imam. E allo stesso tempo, e questa è una cosa interessante, meno trattata dalla stampa, non solo italiana ma anche medio orientale, Ahmadinejad ha mostrato una forte inclinazione non soltanto verso i testi classici della rivoluzione iraniana, come quello di Ali Shariati, come dire, l'inventore dello scismo rosso che coniugava marxismo e scismo, ma anche nei confronti di un personaggio, un filosofo iraniano, morto nel 1994, Ahmad Fardid, che era stato un allievo di Martin Heidegger ed era stato un po' colui che aveva in qualche modo inoculato nel sistema della Repubblica Islamica, oltre all'antisionismo, una certa simpatia per l'antisemitismo e il totalitarismo. Ahmadinejad, questo era un fatto, non è un'ipotesi, aveva di fatto addirittura restaurare la casa di Ahmad Fardid a Teheran e in qualche modo rivivificato una serie di studi su questo personaggio molto interessante, perché era quello che aveva un po' inventato il termine di West Intoxication, cioè dell'intossicazione intellettuale dell'Occidente del mondo musulmano e orientale.
Ecco, da questo punto di vista io ricordo di aver letto tempo fa che Ahmadinejad in qualche modo sembrava quasi alludere a se stesso come possibile Mahdi, anche se poi, voglio dire, evidentemente non ha mai usato tanto, però in qualche modo si infilava all'interno di una tradizione cercando di rivivificarla e di rinnovarla a partire dalla propria stessa posizione. In qualche modo è sembrato avere addirittura una spinta fra virgolette di carattere rivoluzionario, poi ovviamente tutto questo resta sul piano delle ipotesi teoriche, però la sua figura sembrerebbe avallare tutta questa ipotesi.
Ma quanto lui pensasse di presentarsi come un Mahdi, forse un po' esagerata la cosa, però certamente questo è vero, lui, che pure era stato partorito come personaggio, come candidato dall'establishment religioso, non dimentichiamo che aveva una coscienza personale di Khamenei, ma anche di altri personaggi della Repubblica Islamica importanti, a un certo punto, come dire, si è schierato un po' contro lo stesso establishment, grazie anche a uno dei suoi mentori, questo Ayatollah, grande Ayatollah Mesbah Yazdi di Qom, che è uno degli esponenti dell'ultradestra, che poi anche lui è caduto in disgrazia e ha fatto delle cose anche per, come dire, accreditarsi come un'alternativa laica ma mistica all'establishment. Una di queste è stata per esempio quella di riportare in auge i pellegrinaggi a Jankaram. Jankaram è una località non lontano da Teheran dove sarebbe ricomparso il dodicesimo imam. La storia è brevemente questa: il dodicesimo imam, un bambino di 4 anni, scompare a Samarra in Iraq a metà dalla fine del IX secolo, per poi, secondo la leggenda, ricomparire dopo essere passato dentro a un pozzo proprio in Iran a Jankaran, che è oggi meta di pellegrinaggio. E lo stesso Ahmadinejad aveva addirittura l'idea di costruire a Teheran un grande viale per il ritorno del Mahdi. Insomma, c'erano tutti i segnali che in qualche modo davano l'idea che lui potesse, come dire, rappresentarsi come un autorevole esponente del ritorno del dodicesimo imam, al punto che poi lì ha trovato poi invece l'opposizione delle gerarchie religiose, degli ayatollah, e a un certo punto lo hanno anche liquidato.
E indubbiamente sì. Torniamo invece alle rivolte che hanno scosso l'Iran in questi giorni. Sembrerebbero anche emergere, poi non so se siano solo fenomeni di carattere mediatico catturati in un'immagine simbolo come quella della ragazza che si toglie il velo e lo sventola, emergere anche una certa tensione nei confronti dell'establishment per quello che riguarda l'imbrigliamento delle vite individuali all'interno dei codici islamici molto rigidamente imposti a gran parte della popolazione, in maniera particolare ai giovani. Su questo cosa potresti dirci?
Ma in realtà a me mi è sembrato di cogliere più volte in questi ultimi 2-3 anni in Iran che ci fosse più un allentamento a volte di alcuni codici, no? Sui vestiti, sul modo di comportarsi e via discorrendo, che di tanto in tanto ci fossero, come dire, delle retate in cui si cercava di rimettere, come dire, in linea la popolazione, eccetera, ma che in realtà l'aspetto che più mi ha colpito di questi anni in Iran non è stato tanto questo, perché si sono vissute epoche molto diverse e anche molto contraddittorie in Iran, ma con alcuni dati di fatto, a volte evidenti. Cioè, in Iran si è prodotta una spaccatura tra chi ha e chi non ha, sempre più forte, sempre più profonda. I ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri. Sembra un refrain che ci ricorda qualche cosa. E in effetti è così, perché la Repubblica Islamica, fatta in nome del riscatto dei poveri, degli oppressi, dei famosi mostazzafini, dei senza caste, in realtà poi ha creato una classe privilegiata che va da clero, passa attraverso i basari, gli uomini d'affari a essi legati, che controllano attraverso le fondazioni e i gruppi conglomerati circa il 70-80% dell'economia. In questi anni che cosa è accaduto? Che questo sistema ha cooptato anche in buona parte quella media alta borghesia iraniana che già era ricca e che con gli ayatollah ha continuato a fare affari. L'Iran è un paese dove non si pagano tasse, dove teoricamente si dovrebbero pagare, ma dove in realtà tutto viene pagato dal petrolio. Un sistema che in qualche modo ha approfondito in realtà le differenze, i divari. Lo stesso welfare state all'iraniana, le fondazioni degli ayatollah dovevano fare appunto questo, cioè in qualche modo compensare con una redistribuzione delle risorse nei confronti degli stati più sfavoriti della popolazione. Questo sistema mi pare che si sia inceppato, che sia diventato sempre di più, come dire, un comitato d'affari, quello della Repubblica Islamica, in cui godono anche coloro che non sono d'accordo con la Repubblica Islamica degli Ayatollah, ma che fanno affari dentro e con essa. Mentre buona parte della popolazione, quando sono stati aboliti certi sussidi, per esempio su servizi e beni essenziali, ha cominciato a sentire sempre di più questo divario fra ricchi e poveri. Per questo che dicevo prima che la rivoluzione in qualche modo cerca di rifarsi il trucco. In realtà cerca di rifarsi il trucco perché non è riuscita nel compito fondamentale di, come dire, riequilibrare i divari sociali all'interno della compagine sociale iraniana.
Chiarissimo. Quali prospettive per il medio termine?
Ma fare previsioni sull'Iran è sempre azzardato, io non ho mai visto nessuno che ci indovinasse. Cito sempre per esempio il libro di Henri Corbin del 1978 sullo sciismo, in cui si affermava che in Iran il clero non avrebbe mai fatto una rivoluzione. Un anno dopo c'è stata la rivoluzione di Khomeini. Quindi questo già ci dice come clamorosamente persino i più bravi, colti e più informati a volte sbaglino le previsioni sull'Iran. C'è però una doppia tensione sull'Iran, una interna e ne abbiamo parlato, ma soprattutto ci troviamo di fronte a una tensione anche esterna. l'accordo del 2015 costituisce un aspetto fondamentale. Domani, proprio mercoledì, gli Stati Uniti dovranno farci chiarire se vogliono imporre o no nuove sanzioni all'Iran, se lo stesso Trump addirittura possa arrivare all'idea di ritirarsi dall'accordo del 2015, anche se nella stessa amministrazione ci sono voci contrarie a una mossa di questo genere. Però nuove sanzioni sono abbastanza probabili. L'Iran è un paese sotto sanzioni da 38 anni e queste sanzioni, a parte che è stato tolto l'embargo sul petrolio, però hanno un riflesso importante dal punto di vista finanziario e bancario. Le grandi banche internazionali, per timore di ritorsioni americane, non fanno crediti all'Iran, le banche, grandi banche occidentali. Questo in qualche modo ha soffocato il sistema. Il sistema Iran ha perso negli ultimi 10-12 anni per le sanzioni qualcosa come 400 miliardi di dollari. È evidente che ci sono delle tensioni esterne che condizionano la vita interna dell'Iran, per non parlare appunto di quelle politiche che sono davanti agli occhi di tutti, no? La rivalità tra Iran e Arabia Saudita nel Golfo, il fatto che l'Iran abbia intrapreso avventure militari in Iraq e in Siria a sostegno di Bashar Assad e del governo sciita iracheno, questo forte impegno anche militare che ha un costo. Beh, tutti questi sono fattori che possono pesare sul futuro della Repubblica Islamica. Non so quanto da fuori si possa influenzare l'evoluzione interna, ma non c'è dubbio che le vulnerabilità della Repubblica Islamica sono, come dire, l'appiglio per cercare in qualche modo di destabilizzare da fuori il regime.
Chiarissimo. Noi ti ringraziamo moltissimo e alla prossima, grazie.
Alla prossima, buona giornata.
Alla prossima.